Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quar. Sono Salvatore e ben ritrovati a Ponte Radio. Con me c'è Raffaele che saluto. Ciao Raff.
Ciao, ciao a tutte e a tutti.
In questa seconda parte di Ponte Radio la nostra ospite è Catiuscia Eroe, responsabile energia di Lega Ambiente. Ciao Catiuscia.
Ciao, ciao.
Noi partiamo, diciamo, dal tuo report, che è quello scacco alle rinnovabili, dove emerge un quadro abbastanza critico, ovvero chi sta davvero, diciamo, bloccando la transizione energetica in Italia? È solo inefficienza burocratica oppure c'è una, precisa volontà politica?
Ma io direi che ci sono più ragioni che entrano in gioco. Da una parte c'è una volontà politica, chiara, perché questo è un paese in cui in 6 mesi si è messo in campo il rigassificatore di Ravenna, mentre sul campo delle rinnovabili noi abbiamo progetti che sono fermi addirittura dal 2015. Quindi questo non è un paese in cui non si possono fare le cose. Quando si vogliono fare, le cose si fanno in maniera molto veloce. E questo è sicuramente il primo ostacolo allo sviluppo degli impianti. Il secondo è più di tipo, diciamo, burocratico, ma anche legato a una mancanza di personale. La commissione PNRR-CNIEC, che è la commissione che dovrebbe fare le valutazioni degli impianti, alla fine è ancora sotto organico. Così come lo sono tante regioni che non hanno i numeri sufficienti negli uffici per valutare gli impianti, e lo sono anche alcune amministrazioni comunali che non hanno le competenze e il personale tecnico per poterlo fare. In più ci si mette, secondo me, che è un po' quello che raccontiamo anche all'interno del rapporto, una narrazione fatta, condita da sindrome NIMBY e sindrome NINTO, quindi da territori, cittadini, ma anche dalla politica, che insieme in qualche modo ostacolano, raccontano in maniera un po' troppo eccessiva quelli che possono essere gli impatti delle fonti rinnovabili nei territori e che di fatto poi ostacolano e rallentano la realizzazione degli impianti.
Perché appunto tu nel report parli anche di ostacoli sistemici e quanto pesa oggi il legame tra politica e grandi interessi fossili nel rallentare lo sviluppo delle rinnovabili?
Io racconto sempre che la nostra presidente Meloni diciamo, la racconto in due modi. Da una parte è nei suoi viaggi in Africa per lo sviluppo del piano Mattei. E generalmente a fianco alla presidente Meloni noi troviamo sempre un delegato ENI. E già questo racconta tanto di chi in qualche modo spinge per alcune politiche e la politica in quale direzione va rispetto a quale settore. E questa è, secondo me, una cosa importante. E la seconda cosa è l'affermazione che ha fatto la Meloni qualche settimana fa, dicendo che l'eolico offshore non serve a nulla, è troppo costoso ed è impossibile da fare. Io credo che già questi due esempi raccontano in maniera molto nitida da che parte sta il governo. E quali sono le politiche? Quindi da una parte è la spinta alla diversificazione del gas, di cui l'Italia è dipendente per oltre il 95% delle importazioni, e dall'altra ora abbiamo tutta questa grande nuova politica sul famoso nucleare sostenibile, e questi sono i due interessi del governo.
Senti una cosa, invece il capitalismo energetico basato soprattutto su profitto e rendita è compatibile con una vera transizione ecologica oppure anch'esso rappresenta un freno al cambiamento?
Io diciamo che dire, io guardo quelle che sono le posizioni di rendita in questo paese, quello frena in qualche modo la transizione energetica, no? Poi bisogna anche capire, quando parliamo di capitalismo, con quale eccezione lo vogliamo fare. È evidente che quando parli banalmente, semplifico molto, di capitali che entrano in gioco, ne entrano in gioco tantissimi riguardo le fonti fossili, però entrano in gioco anche tanti capitali quando si parla di sviluppo delle rinnovabili, perché gli impianti, i grandi impianti non sono impianti che fai con, come dire, con qualche migliaio di euro, ma qui ci sono in gioco migliaia di euro, migliaia di milioni di euro. Questo è un elemento sicuramente importante, e c'è una grossa diversità, però, secondo me, che mentre le fonti fossili, come dire, il mondo delle estrazioni del gas, delle importazioni del gas in Italia le fanno 4-5 aziende, il mondo imprenditoriale delle rinnovabili, dell'efficienza energetica è fatta da centinaia di aziende. E questo, secondo me, già racconta in maniera un po' diversa, i due mondi e quanto però i due mondi siano distanti tra loro.
Senti una cosa, sul vostro report, leggo che al 17 gennaio 2024 erano almeno 1376 progetti a fonti rinnovabili avviati alla valutazione nelle diverse fasi di procedura. Ad oggi com'è la situazione?
Ma ora non abbiamo fatto, sono onesta, un aggiornamento di pochi mesi, però la situazione tendenzialmente è quella, è stabile. Sono numeri che sono numeri importanti. Noi ormai è qualche anno che facciamo questo report, e quello che abbiamo visto è che, come dire, sebbene la famosa commissione che citavo prima, è una commissione che comunque sta cercando di lavorare, è anche vero che il numero dei progetti che viene presentato è altrettanto elevato e quindi si fa fatica a stargli dietro, giustamente, soprattutto se poi ti manca un pezzo dell'organico necessario per poter lavorare. E ad oggi, complessivamente, noi nell'ultimo report abbiamo calcolato almeno 1.700 i progetti in attesa di valutazione, quindi comunque numeri decisamente importanti e che, come dicevo prima, raccontano una situazione di stallo per certi versi, però poi nel frattempo le rinnovabili si stanno facendo, perché poi noi a fine 2025 abbiamo comunque installato oltre 7 giga di impianti, quindi l'Italia non è solo ed esclusivamente ferma, potrebbe fare molto di più anche rispetto al raggiungimento degli obiettivi e sta facendo un po' meno rispetto a quello che dovrebbe fare.
Quindi diciamo che questa transizione verso le rinnovabili non è soltanto una narrazione green che na può nascondere può nascondere un immobilismo.
Ma io racconto sempre l'Italia come dire, un'Italia a due facce. Da una parte noi abbiamo i problemi burocratici, normativi, di politiche che in qualche modo non spingono verso una transizione energetica, anzi molto spesso ne parlano addirittura male, no? Noi per mesi abbiamo assistito a articoli di giornale piuttosto che trasmissioni TV in cui la transizione energetica era un bagno di sangue per i cittadini, era una truffa, no? C'è stata una narrazione anche decisamente molto pesante. L'altra faccia della medaglia, però, sono tanti territori che si muovono, tante imprese che si muovono, amministrazioni comunali che fanno richiesta, ad esempio, del conto termico 3.0, che a un certo punto è stato sospeso per la mole di richieste che erano arrivate. E quelli sono incentivi importanti che a cui non fanno richiesta soltanto i cittadini privati, ma fanno richiesta anche le amministrazioni comunali. Quindi c'è un mondo dal basso che si muove, lo vediamo anche negli impianti solari fotovoltaici in autoconsumo, quelli che si mettono i cittadini sui tetti delle proprie abitazioni. Quindi dal basso si muove tanto, e il problema è, come dire, in qualche modo dall'alto, in cui tu hai politiche totalmente inadeguate. E lo abbiamo visto col decreto bollette ultimo, lo abbiamo visto con tutta quella che è stata la storia relativa al decreto sulle aree idonee, per cui poi a un certo punto è dovuto intervenire il CAR del Lazio. Quindi c'è anche un'inadeguatezza politica che in qualche modo fa spavento, soprattutto poi in situazioni come quelle emergenziali che stiamo vivendo adesso e che avevamo già vissuto qualche anno fa con la fine, periodo fine pandemia.
Senti, voi avete fatto nell'ultimo report una descrizione diciamo, totale delle regioni in Italia. Com'è effettivamente la situazione? Anche se ce lo descrivi brevemente, diciamo.
Più che una descrizione delle regioni, quello è il tema quello legato proprio alle aree idonee. Brevemente, l'Italia ha un obiettivo che è quello di realizzare 80 giga di fonti rinnovabili al 2030. Oggi, quindi un anno dopo quel rapporto, siamo quasi, abbiamo appena superato il 30-31% di quell'obiettivo, quindi vuol dire che da qui al 2030 noi dovremmo fare ulteriori 50 giga di fonti rinnovabili. Ci sono delle regioni che si muovono molto bene in termini di installazioni, il Lazio è tra le regioni assolutamente migliori, ci sono regioni che si muovono molto molto male, ad esempio, vabbè, la Sardegna con tutti anche la serie di blocchi che hanno fatto proprio sul tema di aree idonee, la Calabria è una delle regioni in ritardo, ci sono tantissime regioni in ritardo e poi c'è qualcuna che invece si muove molto bene.
Allargando, diciamo, il discorso all'Europa, il Green Deal europeo viene spesso presentato come una svolta epocale. Cioè, dal vostro osservatorio, è davvero uno strumento di giustizia climatica o rischia di diventare un'opportunità solo per grandi imprese e pochi privilegiati?
No, il problema è come lo gestisci. Se tu lo gestisci male, esattamente un po' come sta facendo l'Italia, allora rischi che diventi un'occasione solo per pochi privilegiati e quindi lasci fuori da un sistema energetico molto più democratico, più economico, in una larga fascia di popolazione che quegli investimenti non se li possono permettere. Se a quelle politiche tu aggiungi però degli strumenti di accessibilità agli incentivi, agli investimenti, a partire dalle famiglie che sono a basso reddito, allora quella diventa un'opportunità davvero per tutti e per tutte. Però quello che manca, un'altra delle cose che manca in questo paese è proprio rendere quegli investimenti accessibili. Faccio un esempio. Il governo Meloni ha messo in campo uno strumento che è molto intelligente e molto lungimirante, che è quello del reddito energetico, che il sistema prevede che lo Stato paghi a una famiglia a basso reddito un pannello solare fotovoltaico da mettere sul tetto della propria abitazione. Però uno, sono troppi pochi soldi rispetto a un'infrastruttura, come dire, rispetto a uno strumento così importante. Due, è riservato soltanto ai proprietari delle abitazioni. Ora, se tu vuoi renderlo fatto davvero molto bene, devi mettere molti più soldi. Invece di dare 115 euro in bolletta alle famiglie a basso reddito attraverso il famoso decreto bollette, quei soldi potevano essere utilizzati per implementare il reddito energetico, che voleva da dire dare uno strumento strutturale alle famiglie e aiutarle non per 6 mesi, riducendo un po' il costo della bolletta, tra l'altro 115 euro, tutti sappiamo la valenza assolutamente minimale rispetto a quella della spesa energetica, ma l'avresti fornito piano piano di un pannello solare fotovoltaico che ti consente di avere costi in bolletta decisamente ridotti per i prossimi 30-40 anni.
Le comunità energetiche potrebbero rappresentare una svolta democratica e perché fanno fatica a decollare in Italia?
Le comunità energetiche saranno un pezzo fondamentale, come dire, no, della transizione energetica e sono anche un pezzo di un sistema energetico molto più democratico. Sono anche, in qualche modo, anche i grandi impianti a fonti rinnovabili sono un sistema energetico molto più democratico rispetto a una centrale a gas o a una centrale a carbone. Però il bello delle comunità energetiche, secondo me, è la prima parola, no? L'essere comunità, il fare comunità, stare insieme all'interno, come dire, intorno a un tema che è quello dell'energia, che fino a qualche anno fa era semplicemente mi tocca pagare le bollette. Oggi invece attraverso le comunità energetiche tu riesci ad essere protagonista non soltanto di un pezzo del tuo sistema energetico locale, riesci a fare comunità. Riesce a decidere in maniera collettiva con quelli che sono i soci che appartengono alla comunità energetica che cosa fare delle risorse che entrano attraverso la comunità energetica. Come ridurre le bollette, come poter fare investimenti, come aiutare anche il territorio o, nel caso di una comunità energetica rinnovabile e solidale, anche come aiutare magari persone più fragili e più in difficoltà. Quindi sicuramente sono un pezzo importante di un sistema energetico democratico, più equo e io dico sempre anche portatore di pace, però.
Invece, quanto il modello di sviluppo attuale delle rinnovabili rischia di produrre le stesse diseguaglianze del sistema energetico fossile?
Io non vedo assolutamente questo rischio paragonato alle fossili. Non riesco proprio a vederlo in nessun modo, c'è una netta differenza. Le fossili sono un sistema centralizzato, pochi territori, grande produzione di energia, in mano ad alcune aziende. I gas nel sistema di mercato dell'energia oggi fa il prezzo della bolletta che paghiamo. Le rinnovabili sono distribuite nei territori, diffuse nei territori, proposte da, come dicevamo all'inizio, centinaia di imprese diverse, grandi, piccole, imprese anche pubbliche, quindi con un sistema totalmente diverso e con una capacità in più, perché oggi dove gli impianti si fanno bene, si fanno anche in maniera partecipata, da attraverso quelle che sono le opere rigenerative che la normativa chiama compensazioni. Noi in Lega Ambiente abbiamo iniziato a chiamarle opere rigenerative, tu puoi anche, come dire, utilizzare quelle risorse economiche per migliorare quelli che sono i territori. Noi raccontiamo di parchi eolici che hanno restituito territori alla cittadinanza, che hanno valorizzato crinali, campi agrivoltaici, quindi impianti solari fotovoltaici, agrivoltaici, che hanno permesso agli agricoltori di aumentare la produzione, di avere un reddito integrato e di non rischiare di fallire. Cioè, le rinnovabili raccontano un modello energetico che non ha nulla a che fare con il mondo delle fossili, che vede anche nella stragrande maggioranza dei casi anche imprese totalmente diverse da quelle delle fossili. No, noi siamo abituati a vedere Eni ora con Plenitude, ma se andate a vedere quello che è il peso di bilancio nel bilancio di Plenitude rispetto alla complessità di Eni, ci rendiamo conto che Plenitude è un micro pezzettino che pesa praticamente quasi zero. Quindi quello che stanno facendo le rinnovabili, chi sta facendo le rinnovabili in Italia sono altre tipologie di imprese che nulla hanno a che fare con quel mondo e quel rischio io non lo vedo.
Senti, ma invece è possibile costruire una transizione energetica che parta dal basso, che scardini gli equilibri economici attuali?
C'è qualche proposta, no? Che ad esempio anche in Sardegna si era proposto in qualche modo di fare una transizione energetica che partisse più dal basso dei territori e dei cittadini, però noi dobbiamo immaginarci due cose. La prima è che per fare un sistema energetico che sia sicuro, quindi in grado di fornire energia a tutti i servizi, che sia bilanciato, eccetera, tu hai bisogno non solo di realizzare gli impianti solari fotovoltaici sui tetti delle nostre abitazioni, ma abbiamo bisogno anche di produrre e di realizzare grandi impianti che servono proprio a stabilizzare la rete, a bilanciarla e quindi a rendere la rete sicura. Per fare quei grandi impianti servono grandi investimenti che un territorio, dei cittadini, da soli, possano realizzare quei famosi 80 giga di fonti rinnovabili è abbastanza complesso. Sicuro si possono fare dei progetti, degli impianti singoli, ci sono anche casi nel mondo in cui i cittadini sono stati grandi protagonisti, però sono protagonisti di un progetto. Farne 80 di giga diventa un sistema davvero molto complicato. Quindi io e l'altro pezzo è che tutti i cittadini oggi possono essere dei protagonisti del nuovo sistema energetico. Chiunque ha un pannello sopra il tetto della propria abitazione fa un pezzo di quel sistema. E e con le nuove normative, come quelle che veniva citata prima sulle comunità energetiche, sui gruppi di autoconsumi collettivi, sui gruppi di autoconsumo a distanza, eccetera, si può fare un pezzo importante, un pezzetto importante di questa rivoluzione energetica.
In un contesto comunque attuale che è segnato da conflitti come la guerra in Ucraina, l'energia è tornata al centro di strategie geopolitiche. Quanto le guerre stanno rafforzando la dipendenza da fonti fossili invece di accelerare davvero la transizione alle rinnovabili?
Che sia la guerra a rafforzare una dipendenza, diciamo, forse la conferma e ne fa vedere i limiti. L'Italia era dipendente prima del conflitto in Ucraina, era fortemente dipendente prima. Aveva, come dire, meno fornitori, quello che ha fatto è aver diversificato quei fornitori e nella diversificazione ha implementato alcune importazioni. Per, come dire, cambiare quello che è la dipendenza, devi cambiare strategia energetica. Quindi io non credo che sia il conflitto che aumenti la dipendenza, il conflitto conferma delle dipendenze, dovrebbe farti vedere tutti quelli che sono i limiti del tuo sistema energetico e in qualche modo costringerti al cambiamento, che è quello che l'Italia non ha fatto, mentre lo ha fatto la Spagna in questi anni. L'Italia è rimasta in qualche modo ferma sulla sua convinzione che l'unica soluzione era diversificare gli approvvigionamenti, con le conseguenze che poi viviamo ancora oggi e che vive anche l'Europa, tra l'altro.
Senti, si parla spesso di sicurezza energetica, no? Come giustificazione alle nuove infrastrutture, per nuove infrastrutture fossili e grandi investimenti centralizzati. Non c'è il rischio che dietro la retorica dell'emergenza invece si vada a consolidare un modello diciamo, energetico che è funzionale al sistema economico dominante e incompatibile, quindi, come dicevi tu prima, con una transizione ecologica equa e accessibile a tutti e a tutte.
Secondo me sì, il rischio c'è e forse è più che evidente che in qualche modo quello sia in qualche modo l'obiettivo, no? Quando noi parliamo di sistema energetico sicuro, dobbiamo mettere in campo diverse cose, no? Da una parte c'è la sicurezza delle reti, quello che citavo prima, il bilanciamento delle reti, la possibilità di fornire a tutti un servizio che è essenziale, perché poi oggi quando va via la luce alle nostre abitazioni scopriamo tutti i limiti che abbiamo poi senza energia. Dall'altro, la sicurezza è data da quelle che sono anche le relazioni con gli altri paesi e dagli import ed export delle fonti che ci permettono di produrre energia. Io cito sempre il Qatar durante i mondiali, in cui scoppia il Qatar Gate, il Qatar non è che si preoccupa troppo di giustificarsi con l'Europa per quelli che erano stati tentativi in qualche modo, no, di compromissione. Quello che risponde il Qatar è: chiudiamo i rubinetti del gas. Allora, lì, quello è un chiaro esempio, no, di come in un modello come questo, in cui l'Italia, parlando dell'Italia, ma l'Europa non è una condizione particolarmente diversa se non in termini percentuali, però un paese che importa il 95% dei consumi di gas, è evidente che ha grossi problemi di sicurezza energetica. Allora il governo che cosa fa? Invece di avere dei fornitori, importare gas da 5 fornitori, l'importo da 10 fornitori diversi. Però è anche vero che magari dice, sai, magari i due chiudono i rubinetti del gas e gli altri 8 li rimangono aperti. Diciamo che questa non è particolarmente una scommessa vincente, anche perché poi i quantitativi di importazione del gas sono diversi da paese a paese. E uno degli ultimi fornitori, se vogliamo chiamarlo così, in termini in realtà di aumento delle forniture, sono proprio gli americani attraverso il GNL. E in questo momento Trump, le sue politiche energetiche e le sue politiche, come dire, espansionistiche non mi sembrano il paese più sicuro da cui, come dire, andare ad aumentare le importazioni di GNL. Il contrario dovrebbe succedere, ridurre quelle importazioni, aumentare la produzione interna tramite le rinnovabili, ridurre i consumi tramite politiche di efficienza energetica che nel nostro paese non ne abbiamo e mano a mano arrivare a quello che è il famoso futuro 100% rinnovabile, che è assolutamente realizzabile.
Ormai sono anni che pubblicate questo report scacco alle rinnovabili. Dal primo report all'ultimo, che è del marzo del 2026, che cosa è cambiato in positivo e invece che cosa è restato immobile o addirittura peggiorato?
Ah, in positivo, sicuramente ci sono delle situazioni che si sono risolte, ci sono dei ricorsi al TAR che sono stati vinti dalle imprese, la Corte di Cassazione che è intervenuta più volte per ribadire quelli che sono i principi fondamentali nella costruzione di un sistema energetico decarbonizzato anche verso il raggiungimento degli obiettivi. Di positivo c'è che le fonti rinnovabili comunque crescono e rispetto al 2020 crescono. Nel 2020 eravamo più o meno credo al di sotto di 1 giga, oggi nel 2025 ne abbiamo fatti poco più di 7, quindi le cose si muovono ed è questo è importante. L'altro elemento positivo è che le imprese non si arrendono, perché se le imprese si arrendessero di fronte ai problemi che abbiamo da un punto di vista normativo e burocratico, noi, come dire, gli obiettivi al 2030 non potremo mai raggiungerli, e questo è un dato, secondo me, importante. Che cosa è rimasto uguale è che, ad esempio, una delle cose che noi chiediamo al governo è che ci sia una campagna di informazione e di sensibilizzazione sulle fonti rinnovabili, sui vantaggi che le fonti rinnovabili portano nei territori anche in termini di innovazione, di posti di lavoro, di cambiamento di territori restituiti alla cittadinanza, per anche smentire tutte quelle che sono invece le fake news che girano intorno al mondo delle rinnovabili. Io quando sento dire che un impianto eolico non fa più crescere i funghi, sorrido, ma come si dice, per non piangere, no? Nel senso che ci sono davvero tante cose che girano di negative, sbagliate in termini di fake news, che in qualche modo fanno crescere poi le ostilità, le preoccupazioni dei territori, e quello da qualche punto di vista non è particolarmente diverso rispetto a qualche anno fa, anzi, volendo, magari in alcuni casi è anche peggiorato.
Senti una cosa, più che altro una curiosità. Si parla spesso ultimamente di nucleare pulito. Secondo te può essere una vera alternativa che possa accelerare verso la transizione ecologica?
Si parla di nucleare sostenibile, che è anche il nome del decreto che ha approvato il governo. E quando parliamo di sostenibilità, noi dobbiamo parlare di sostenibilità dai tanti punti di vista che ci sono, no? Quindi quello sociale, quello economico, quello ambientale, non basta prenderne uno. E ci sono, secondo me, due elementi fondamentali per il quale il nucleare, tre elementi fondamentali per il quale il nucleare oggi non rappresenta una risposta. Il primo è quello economico: realizzare i famosi small modular reactor e produrre energia da nucleare è 3-4 volte più costoso delle fonti rinnovabili. Il secondo elemento importante è che il nostro governo ha fatto un piano, diciamo, di sviluppo del nucleare basato su tecnologie che ad oggi non ci sono e che promettono di esserci nei prossimi anni, ma nessuno di noi lo sa. E il terzo elemento sono quelle legate alle tempistiche. Nella migliore delle ipotesi, se guardiamo a quella che è la media di realizzazione di impianti nucleari nel mondo, ci vogliono 7-8 anni dalla posa della prima pietra. Noi prima dobbiamo finire tutto un iter normativo, dobbiamo pianificare quanto nucleare, progettarlo, decidere in quali posti mettere queste 20-50 centrali nucleari, per 20-50 il range in base alle dichiarazioni del ministro Pichetto Fratin. Quindi dobbiamo decidere tutto questo, quindi qualche anno, 3-4 anni nella migliore delle ipotesi, questo, per fare tutta questa pianificazione ci vorrà, più altri 8 anni per la realizzazione, nella migliore delle ipotesi, ripeto, altri 8 anni per come dire, la messa in funzione della prima centrale nucleare. Quindi vuol dire che 8 più 4 fa 12, fra 12 anni, nella migliore delle ipotesi, potremmo avere il primo kilowattora generato da nucleare, ma nel frattempo noi continueremo a pagare bollette molto alte, a importare gas dagli altri paesi e a mettere in crisi le famiglie e le imprese.
Quindi diciamo che il nucleare, come dicevi tu, sostenibile, è una cosa impossibile da attuare.
Ad oggi è una vera e propria chimera, non esiste. Intanto non esiste. Io quello che dico è impossibile fare un piano di strategia energetica da qui al 2030, da qui al 2040 e 50 con una tecnologia che tu domani mattina non sai dove poter acquistare. Ci sono i famosi small modular reactor, nel mondo ce ne sono tre, due in Russia e uno in Cina, su cui non si hanno particolari informazioni, come potete immaginare, le ragioni, diciamo, Russia e Cina non sono due paesi che comunicano e condividono particolarmente tutta una serie di informazioni, quindi non si hanno grandi informazioni su questo. Sugli Advanced Modular Reactor proprio siamo neanche al prototipo, quindi parliamo di tecnologie che non ci sono, quindi difficile poter fare sia una stima dei tempi, una stima dei costi reali. E soprattutto poi dove li metteremo, perché quando parlano di small, noi dobbiamo considerare che sono impianti che arrivano a potenze fino a 300 megawatt, quindi impianti più grandi dei 3 dei 4 reattori che noi avevamo già in Italia e che abbiamo chiuso con il referendum dell'86. Non sono proprio piccolini.
Ma non è sostenibile per i costi o non è sostenibile in quanto non, il nucleare sostenibile non esiste?
Il nucleare sostenibile ad oggi non esiste. Noi dobbiamo fare i conti con le competenze e le conoscenze che abbiamo. Ad oggi il nucleare sostenibile non esiste per ragioni di tempi, per ragioni di economicità, per ragioni anche di gestione dei rifiuti. Noi per rendere sostenibile un impianto nucleare nel nostro paese, per prima cosa dovremmo avere il deposito definitivo delle scorie radioattive, che non c'è. Dei 48 comuni che avevano dichiarato, che il Ministero aveva dichiarato idonei ad ospitare il deposito, tutti e 48 si sono assolutamente dichiarati contrari. Quindi, per renderlo sostenibile, tu devi risolvere tutta una serie di questioni anche legate alle scorie, alla gestione delle scorie. Devi sviluppare una filiera che in Italia non c'è, quindi vorrebbe dire che tu rimani dipendente dalle filiere dei paesi esteri. In primis la Russia. Dal punto di vista economico, non vedo perché l'Italia e le famiglie e le imprese dovrebbero pagare l'energia elettrica prodotta dal nucleare 3-4 volte di più di quello che le rinnovabili ti consentono di farlo, e poi non ci sei nei tempi rispetto ai tempi. Noi abbiamo degli obiettivi che sono il 2030. Con il nucleare già andiamo fuori, e ripeto. Noi nel frattempo alle famiglie e alle imprese dobbiamo dare risposte domani mattina, non possiamo certo aspettare i tempi del nucleare.
Senti, Katiuscia, se tu oggi dovessi indicare delle scelte radicali e immediate per uscire dallo scacco alle rinnovabili, quali sarebbero e quali interessi si andrebbero inevitabilmente a colpire?
Ah, io intanto noi facciamo un rapporto che si chiama Stop Sussidi Ambientalmente Dannosi, in cui facciamo un'analisi economica di tutte le risorse economiche che vengono date al mondo delle fossili e ai settori inquinanti. Io per prima cosa farei, come dire, una selezione di quei sussidi, alcuni per eliminarli, per rimodularli, recuperare risorse, li metterei su accelerazione delle procedure di valutazione degli impianti e politiche di efficienza energetica, quindi sono due cose che secondo me dovrebbero andare in parallelo. Quello, gli interessi, e quindi questo vorrebbe dire cercare di fare quello che ha fatto la Spagna in 5 anni, no? Quindi aumentare in maniera importante la produzione energetica da fonti pulite. Gli interessi che vai a toccare sono tutti gli interessi per esempio, delle fossili. Chi oggi riceve finanziamenti attraverso il capacity market, chi oggi non paga le royalties sulle estrazioni del gas in mare e sulla terra, chi oggi riceve le quote gratuite dell'ETS. Cioè, ci sono tutta una serie di imprese del mondo fossile, e ripeto, non sono tantissime, tra l'altro sono facilmente elencabili e trovabili su tutti quelli che sono i documenti di Terna, che ricevono risorse che sostengono un mondo fossile e che comunque in qualche modo impediscono lo sviluppo delle rinnovabili in maniera veloce.
Quindi la situazione attuale è quella che è, diciamo, in parole povere.
La situazione attuale è certamente quella che è. Però noi dobbiamo sempre ricordarci che questo è un paese in cui tra amministrazioni comunali, cittadini, imprese, piccole, medio, grandi, comunque l'Italia è un paese che va avanti. Noi siamo al 41% di copertura da rinnovabili dei consumi elettrici, che è comunque un dato importante. Come dicevo prima, nel 2025 abbiamo fatto 7 giga di fonti rinnovabili, qualche anno fa ne facevamo meno di uno. Ci sono posti di lavoro che crescono, aziende che nascono ad esempio nel settore del riciclo degli impianti solari, nella manutenzione degli impianti eolici, nell'installazione delle pompe di calore, nella manutenzione di queste tecnologie. C'è un mondo che comunque, nonostante tutto, sta crescendo, e io credo che quel nonostante tutto vada raccontato sempre di più, perché è anche la misura di quello che le fonti rinnovabili possono portare nei territori. A me è una delle domande che fanno più spesso quando incontro comitati o cittadini che magari sono contrari alla realizzazione di quel progetto: è a me che cosa me ne viene. Ecco, io credo che l'innovazione che sta avvenendo in alcuni territori, anche da un punto di vista turistico, perché poi ci sono parchi eolici che hanno consentito la nascita di nuovi percorsi ciclopedonali, quindi c'è un mondo che si sta muovendo. Io credo che raccontare quel mondo sia una delle cose più importanti che noi dobbiamo continuare a fare, proprio per farlo conoscere e far capire che attraverso quelle tecnologie, che io capisco che un impianto eolico alto 150 metri possa creare un certo impatto e possa anche non piacere, però se tutto quello genera innovazione e qualità della vita, io credo che questo sia uno degli elementi più importanti che va raccontato.
Catiuscia, noi ti ringraziamo per aver chiacchierato con noi sulla situazione energetica attuale in Italia e soprattutto grazie per aver partecipato a Ponte Radio, per averci illustrato un po' la situazione delle rinnovabili al 2026.
Grazie a voi, è stato un piacere, direi.
Grazie ancora.
Thank you.